Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.
Buongiorno a Riccardo Bisti del Tennis Italiano, nonché di Eurosport.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Dario.
Riccardo, senti, partiamo subito dalla fine. Fresca fresca questa vittoria di Rafa Nadal a Parigi, la decima della sua carriera. Qualcuno dice che rientra tra le imprese sportive di sempre e tra le primissime posizioni, se non la prima in assoluto. Cioè non vedremo mai più nella storia un tennista capace di vincere 10 volte lo stesso slam e soprattutto lo slam parigino. Quindi ti chiedo, che posizione ha nella storia dello sport questa impresa di Nadal a Parigi, o meglio questa decima impresa di Nadal a Parigi?
Allora, premetto che non mi piace fare paragoni né tra epoche diverse, men che meno tra sport e discipline diverse, quindi magari non lo paragonerò a Usain Bolt, a Michael Jordan o a grandissimi altri personaggi dello sport. Posso dire che sicuramente è un'impresa di cui si ricorderà a lungo, probabilmente irripetibile, come hai detto tu, perché vincere per 10 volte lo stesso torneo in campo maschile non era mai successo, non solo a livello di slam, ma in assoluto. Rafa Nadal è riuscito a centrare questa impresa, non dimentichiamolo, prima a Monte Carlo, poi a Barcellona, naturalmente a Parigi ha ancora più valore. Visto che siamo una radio australiana, non possiamo non ricordare che Margaret Court ha comunque vinto 11 volte l'Australian Open, però credo che sia onesto dire che le vittorie di Rafa Nadal hanno un valore molto maggiore, perché giunte nell'era Open del professionismo sfrenato, mentre invece 7 degli 11 successi della Court in Australia sono giunti in epoca dilettantistica, quando c'era ancora la divisione tra professionisti e dilettanti. Sì, ha un valore enorme, anche perché, e qua mi rifaccio alle frasi pronunciate da Guga Kuerten nei giorni scorsi, e nessuno pensava che Nadal avrebbe più vinto il torneo del Grande Slam, perché il suo ultimo successo risaliva proprio a Parigi al 2014, poi c'è stata una serie di difficoltà fisiche ma anche tecniche e pochi, davvero pochi, pensavano che avrebbe potuto rimpinguare il suo bottino. Lui invece ha continuato a lavorare con la medesima umiltà e con il medesimo impegno, e non era facile, non era scontato per un giocatore che aveva fatto dell'abnegazione e della quantità del lavoro il suo credo. È riuscito ad aumentare anzi i carichi di lavoro, ha fatto qualche aggiustatina al suo team aggiungendo per esempio Carlos Moyà, ed è riuscito a esprimere un tennis che ha ricordato a tratti quello degli anni d'oro. E insomma, ha vinto questo Roland Garros perdendo soltanto 35 game. Soltanto Björn Borg nel 1978 aveva perso meno game di lui. Credo che riuscirci al decimo successo sia qualcosa di straordinario, e non darei neanche troppo valore alle assenze di Roger Federer o al momento di crisi di Novak Djokovic, perché credo proprio che questo Nadal sarebbe passato sopra agli avversari con un certo agio, come è stato nella finale con Stan Wawrinka.
Anche se poi va detto che effettivamente negli ultimi 5 anni Djokovic era l'unico che aveva dimostrato di avere le armi per mettere in difficoltà Nadal a Parigi. Alla fine John McEnroe, un altro ex grandissimo, gli ha chiesto se si aspettava di riuscire ancora a vincere uno slam in questa sua carriera, appena compiuto 31 anni, Nadal.
Every time that you win a major, you don't know if it's the last one, and you know that, no? It's every one is so difficult, no? And the only thing that I do is work hard every day, if my health allow me to do it, and I know if I am healthy enough, then I probably gonna have my chances.
Riccardo, mi permetto di dissentire in fronte di Kuerten. Nessuno pensava che Nadal potesse ripetersi almeno fino a gennaio, perché una volta giocato un Australian Open di altissimo livello, perso in maniera rocambolesca nella finale con Federer, l'impressione era che Nadal ce la facesse a vincere un altro slam e che avrebbe effettivamente vinto Parigi. Ma una volta che è riuscito a ottenere questo risultato in maniera così eclatante e dominante, che cosa ti aspetti da Nadal nei prossimi 6 mesi? Ci ha abituato Nadal a spremersi in primavera sul rosso e poi patire un po' fisicamente o andare incontro anche a qualche calo di tensione. Adesso che in ballo c'è la prima posizione mondiale, che sembra a questo punto assolutamente nelle sue mani a fine anno, secondo te che Nadal vedremo da qui fino alla fine della stagione?
Ma Nadal che sicuramente punterà a chiudere l'anno al numero uno del mondo. In questo momento nella race stagionale c'è la classifica che tiene conto dei soli risultati stagionali, è nettamente primo, mi sembra, con quasi 3.000 punti di vantaggio su Roger Federer. E, insomma, credo che a questo punto Rafa possa considerare la prima posizione come un obiettivo vero. Che cosa aspettarsi? Quello che hai detto tu è molto corretto, lui si è sempre spremuto nella prima parte della stagione, salvo poi avere un lieve calo di rendimento quando poi si va a giocare su superfici che gli sono meno amiche. Soltanto nel 2013 sostanzialmente è riuscito a rimanere continuo almeno fino alla vittoria all'Open degli Stati Uniti. Insomma, secondo me dobbiamo tenere conto della concorrenza, e c'è una concorrenza che in questo momento non sembra così stratosferica, un po' il discorso che avevamo fatto a inizio stagione per le grandi vittorie di Roger Federer. Insomma, Federer tornerà sull'erba e sarà estremamente competitivo, però tolto lui abbiamo questo Murray che soltanto a Parigi ha ritrovato una discreta condizione, e Djokovic che è onestamente in difficoltà, sta vivendo un momento di crisi senza precedenti nella sua carriera, e poi gli altri sono molto in ritardo, lo stesso Alexander Zverev, di cui si era parlato tanto e bene per la vittoria a Roma, è evaporato immediatamente al Roland Garros. Quindi mi aspetto un Nadal molto competitivo, non credo che vincerà tantissimi tornei, magari uno o due li porta a casa anche importanti, ma non mi aspetto un cannibalismo come per esempio era riuscito a portare a casa nel 2013 quando fu per esempio quasi imbattibile nella stagione americana sul cemento. In questo momento, visto e considerato che Federer punta più ai traguardi di tappa che alla classifica e quindi a raccogliere punti, direi che Nadal è di gran lunga il favorito per chiudere l'anno al numero uno, e sarebbe straordinario a 31 anni.
Riccardo, la storia con la S maiuscola di e fatta da Nadal ha ovviamente un po' fatto ombra su quella che avevamo vissuto sabato, cioè quella di Aliona, o meglio Yelena Ostapenko, che ha vinto contro ogni pronostico il Roland Garros, un Roland Garros che davamo per estremamente incerto, era difficile individuare una vincitrice, ma lei sicuramente non rientrava tra le prime 10 candidate al successo a Parigi. Allora, tra le tante statistiche che sottolineano l'eccezionalità di questo evento, cioè il fatto che nessuna giocatrice non compresa tra le teste di serie avesse mai vinto Parigi nell'era Open, il fatto che sia la prima lettone della storia a vincere uno Slam, il fatto che fossero 20 anni che una giocatrice così giovane non arrivasse a sollevare una coppa dello Slam, insomma, quale secondo te dimostra che la storia con la S minuscola di Yelena Ostapenko è incredibile? E essendo incredibile, secondo te è una bella storia o una storia così così che ci dice che il tennis femminile sta attraversando un periodo grigio?
Beh, sono valide entrambe le cose. È sicuramente una bella storia perché ci ha permesso di scoprire, scovare, tentare di scovare, peraltro non sempre con successo, un personaggio nuovo, un personaggio interessante come la Ostapenko, proveniente peraltro da un paese giovane come la Lettonia, quindi con tanto da scoprire e tanto da raccontare. Lettonia che è indipendente soltanto dal 1991. L'elemento portante, sinceramente non saprei, forse la sua classifica, nel senso che ha iniziato questo torneo da numero 47, credo che proprio in queste ore con la nuova classifica WTA la troveremo in 12ª posizione. Insomma, Querten, che abbiamo menzionato prima, ha vinto il suo Roland Garros 20 anni fa, peraltro nel giorno in cui nasceva la Ostapenko, un ricorso storico secondo me veramente incredibile, da numero 66 del mondo, ed era il suo primo titolo in carriera. La Ostapenko ha fatto esattamente lo stesso. Ecco, in campo femminile una numero 47 che vince il torneo, era successo soltanto 4 volte che una giocatrice non compresa tra le teste di serie arrivasse in finale, ma aveva sempre perso, e sottolineerei il fatto che all'epoca le teste di serie erano 16, quindi era paradossalmente era anche più semplice per una giocatrice non testa di serie arrivare in fondo. Quindi secondo me è questa la portata statistica a rendere davvero impressionante il successo dello Ostapenko, unito al fatto che non avesse mai vinto un torneo WTA prima di questo Roland Garros. Insomma, aveva raggiunto soltanto 3 finali, sì, una piuttosto importante a Dubai, ma ormai si parla di un anno e mezzo fa, insomma nulla lasciava pensare che potesse vincere un torneo del Grande Slam. Devo dire però che durante la settimana, durante le 2 settimane di torneo, ho avuto la sensazione che a questa ragazza non avessero mai presentato la paura. Quindi le sue prime volte, la prima volta sull'Anglen, la prima volta sullo Châtrier, le ha sapute gestire veramente alla grande. E questo non mi ha sorpreso più di tanto, perché lei veramente riesce a giocare ogni punto senza farsi condizionare dall'ambiente. E poi un'altra qualità molto importante che mi ricorda un po' le sorelle Williams, riesce ad avere una memoria molto corta, cioè qualunque cosa succede lei gioca al punto successivo senza le scorie psicologiche di quello che è successo precedentemente, e questo mi fa pensare che possa avere una gran bella carriera.
Un'ultimissima battuta, Riccardo: mancavano, sono mancate per vari motivi, quattro grandissime protagoniste in questo Roland Garros, quattro protagoniste del tennis recente. Allora ti chiedo intanto due domande in una: se secondo te con Jelena Ostapenko è nata una stella, e quale tra le big che per un motivo o per l'altro non hanno potuto competere ad alto livello a Parigi, e cioè Serena Williams, Vika Azarenka, Maria Sharapova e Petra Kvitova, credi che possa tornare al vertice più in fretta?
Allora, non credo che sia nata una stella, perché la stella ce l'ha già. Io direi che la stella è iniziata a brillare. La Ostapenko sicuramente sarà una giocatrice con cui noi tutti dovremo fare i conti nei prossimi 10 anni, naturalmente se non si perde, se non si fa distrarre da quelle che possono essere le sirene che inevitabilmente iniziano a suonare attorno a una ragazza così giovane che ha ottenuto il suo primo titolo. Però insomma mi sembra di capire che il suo staff è già abbastanza strutturato e ben organizzato da proteggerla, e quindi a parte un inevitabile periodo di assestamento credo che siamo di fronte a una top player. Ecco, credo, per intenderci, sempre restando in tema di corsi e ricorsi storici, credo che non sarà un'altra Iva Maioli che vinse Roland Garros 20 anni fa molto giovane, poi non è stata in grado sostanzialmente di rimanere su quei livelli. Credo che invece la Ostapenko ce la farà, tenendo conto anche che la terra rossa non è la sua superficie preferita, quindi sulla carta può ottenere grandi risultati già a partire da Wimbledon, che lei ha vinto nel 2014 tra le ragazze. Molto stimolante la seconda domanda che mi hai fatto. Allora, forse più brevemente io mi butto e dico Vika Azarenka, perché si è allenata veramente alla grande dopo la maturità, ha scelto di, nonostante lei avesse una casa a New York, ha scelto di andare a Minsk ad allenarsi nei palestroni dove si allenava quando era una ragazzina. Questo è segno di grandissima motivazione. Doveva rientrare a giocare a Stanford a fine luglio, invece ha deciso di anticipare il suo rientro, segno veramente che ha una gran voglia di tornare in campo. La vedremo al torneo di preparazione di Wimbledon a Mallorca, e poi a Wimbledon insomma non credo che sarà magari tra le favorite, però in questo momento di vuoto di potere nel tennis femminile, chissà che non possa raccontarci anche lei una bella storia, un po' come accadde ormai 8 anni fa in Christers, che vinse l'Open degli Stati Uniti al terzo turno dopo il ritorno. La Sharapova ha ancora qualche problema fisico, di Serena Williams se ne parlerà nel 2018, credo che Petra Kvitova anche per struttura fisica avrà bisogno di più tempo rispetto a quanto ne sarà necessario alla Azarenka.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.